Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Stasera, non so se facciamo tutto stasera, ma iniziamo. E, ok. Uno dei privilegi più alti e allo stesso tempo una delle responsabilità più importanti fra tutti è quello di essere un genitore e arrivare ai figli. Un genitore sta formando una persona e il suo lavoro in quel figlio porterà conseguenze per tutta la vita di quel figlio e anche per tutta l'eternità. Nessun fattore influisce come sarà la vita di un figlio quanto il lavoro che fanno i suoi genitori. Cioè, essere genitori non è provvedere cibo e un posto da vivere. Essere genitori è di formare la persona che Dio ha dato per alcuni anni. Quindi, questa responsabilità è estremamente importante, da prendere con la massima serietà, con tanta umiltà e con tanta preghiera. In questo studio vorremmo, prima di tutto, e poi fare un'altra cosa, iniziare studiando Efesini 6:4 e poi vogliamo guardare insieme un elenco di traguardi che ci aiuteranno forse a capire cosa vuol dire in pratica allevare nella disciplina e nella munizione del Signore. Quindi trovate Efesini 6:4, iniziamo guardando quello per alcuni minuti e poi vedremo, Dio volendo, dei traguardi. Leggo il versetto, molto semplice. Voi padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella munizione del Signore. Abbiamo visto questo versetto altre volte. Voglio toccarlo velocemente. Questo è un comandamento. Inizia dichiarando che i padri non devono provocare a ira i loro figli. Il fatto che Dio comanda ai padri, che può rappresentare entrambi i genitori, il fatto stesso che Dio comanda ai padri di non provocare ira i figli ci fa capire che è un rischio reale e comune. Un genitore può sbagliare in mille cose, ma Dio non menziona mille cose, menziona poche cose. E se menziona certe cose è perché queste sono le cose che più spesso i genitori fanno di sbagliato. Cioè quando c'è una divieto è perché lì proprio ci si cade spesso. E qui Dio menziona specificamente di non provocare ad ira i figli, perché provocare ad ira provoca grande male nella vita di quel figlio. Ed è un peccato in cui i genitori possono cadere molto facilmente. Possono fare questo viziando un figlio. Possono fare questo essendo troppo duro. Un figlio che è viziato, che non viene disciplinato, avrà tanto ira. Un figlio che viene disciplinato senza amore avrà tanto ira. Infatti ci sono tanti modi di riempire il cuore del figlio con ira. Allora, per evitare questo peccato, bisogna capire alcuni modi che un genitore può provocare ira in un figlio. Vorrei solo menzionarne alcuni senza andare a fondo, che abbiamo visto questo altrove, altre volte, però incoraggio ogni genitore a valutare attentamente la propria vita alla luce di questo pericolo. E incoraggio Martina e Sara e Leonardo, anche quelli più giovani, di valutare, Dio volendo, Giulia, Giacomo, Davide, Giovanni, io sarò un genitore probabilmente un domani. E che lavoro farò? Non saranno tanti anni per alcuni di voi, probabilmente. Quindi, il primo modo di provocare un figlio a ira, il primo modo, facendo tutto il resto giusto, ma mancando qui, provocherai a ira tuo figlio, e qual è? Quello di non veramente amare il figlio. Ed è molto semplice. Il genitore, chi è per il figlio? Finché è in casa, è l'autorità per un figlio. E quando tu hai un'autorità su di te che non ha al cuore te, almeno tu non lo vedi, non puoi quasi non avere ira. Perché è difficile mandare giù chi ha autorità su di te quando non sei convinto che quella persona ti ama. Quindi, prima cosa è di avere un amore vero dal cuore che i figli capiscono. Cosa vuol dire amore? Vuol dire, ciao, certo caro, quello che vuoi tu. No, quello non è amore. Un genitore che ama, a volte, sarà severo, sarà costante. I piccoli non lascerà piangere. I grandi non lasceranno convincere i genitori di andare contro le regole. Però il figlio saprà che il genitore lo ama. Perché lo ama. Quindi non si può agire con un amore esterno se non c'è quello vero. Devi venire dal cuore e qui bisogna pregare a Dio. Quindi la mancanza di vero amore produce ira nel figlio. Un altro modo di provocare a ira un figlio è di non agire in modo giusto con lui. Se un genitore non è giusto in modo di disciplinare un figlio, cioè se lui disciplina il figlio non perché il figlio ha sbagliato, ma perché è stanco, perché il figlio gli ha dato fastidio, perché il figlio gli ha creato un problema. Cioè, finché la disobbedienza non pesa, non disciplina, ma quando supera una certa soglia, allora basta, non si fa questo, devo punirti. Allora il figlio capisce subito che tu sei ingiusto, perché altre volte quando non ti dava fastidio non hai disciplinato. Che vuol dire? Tu non disciplini perché lui ha disobbedito, disciplini perché ti pesa. E questo provoca ira. Provoca ira. Quindi una ingiustizia nel modo di disciplinare. Quando un genitore non è costante nell'applicare le regole, questo provoca molta frustrazione ed ira nel figlio. Perché il figlio non so quando il comportamento va bene e quando non va bene, perché non c'è costanza. Oggi mi scrivi, domani non dici niente, allora qual è la regola in questa casa? Non capisco. È importante essere costante. Un altro modo in cui un genitore può provocare ira è di usare un doppio metro, ovvero disciplinare un figlio per qualcosa che il genitore stesso fa. Tanti esempi qua. Se un genitore tende a parlare in modo brusco o con disprezzo verso il coniuge o verso il figlio, e poi disciplina il figlio, non devi parlare così con tua madre. Il figlio capisce, ma tu parli così. Non parlarmi così, ma tu parli così. Il figlio capisce questo. Non devi scattare, ma tu scatti, anche se non osa dirti, ci pensa. Questo provoca ira. Questo serve un doppio metro. Un altro esempio di doppio metro sarebbe se un figlio viene punito, non scollacciato, ma qualche punizione, perché non ha portato a termine un suo lavoro. E stai cercando di insegnarlo a portare a termine il lavoro, ha lasciato a metà, ha lasciato in giardino delle cose, solo che il genitore fa la stessa cosa. Allora, quello provoca ira. E mentre stiamo parlando di questo, voi che non avete figli, valutate ma come vivo io. Come vivo io. Al minimo, e non è un po', non è da poco, siete un esempio. Ed è anche possibilissimo che un domani avrete figli. E non è facile cambiare una volta che nascono i figli. Quindi, doppio metro. Un altro esempio di un doppio metro è che se tu dici a un figlio, devi chiedere perdono. Valido, giusto, ma il genitore non lo fa. Il genitore si scatta, il genitore è egoista, il genitore pecca e non chiede perdono. Il figlio non è stupido, capisce subito che c'è un doppio metro, io devo ma tu no. Questo provoca ira. La cura non è di dire allora non chiedo più a mio figlio. Allora non stai facendo il genitore. La cura è di umiliarti e essere di esempio. Questi sono alcuni modi in cui un genitore può provocare a ira un figlio. Tu, o genitore, sei colpevole in qualche campo, o tu single, sei colpevole perché anche se non hai figli, se sei mancante in qualcosa, sei nel peccato. Non per l'esempio che sei, ma perché tu, queste cose sono da credente di fare. E se riconosci qualcosa, è da confessare, ravvedere, ravvedersi e riprendere la strada giusta. Ma adesso vorrei parlare della parte seguente del versetto. Padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. I genitori devono allevare i loro figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Questa parola greca per allevare è una parola che vuol dire letteralmente nutrire fino alla maturità. Questo serve il senso letterale, nutrire fino alla maturità. In un certo senso, un figlio nasce moralmente e spiritualmente vuoto. Non ha principi nella testa. Per lui, la vita è essere egoista, curarmi, piangere finché non mi danno quello che mi serve e quello che voglio. Questo è la natura. E quindi un figlio ha bisogno di tanti insegnamenti e addestramenti per poter diventare maturo, una persona matura. Sono cose che egli non sa e non è di natura. Il figlio ha bisogno di qualcuno che gli prepara, se posso dire, prepara quel cibo spirituale e morale e pratico che serve per nutrirlo in modo che diventerà un adulto di carattere, di persona. E deve essere dato questo cibo, gli deve essere dato in una forma che può digerire. Cioè, proprio, e come si dà da mangiare a un piccolo bambino che ha un anno? Gli mette un pezzo di beefsteak crudo, si mette della verdura cruda intera? No. Tanti cibi non vanno per niente bene crudi e non serve neanche capace a mangiarli. Bisogna prepararli in modo che può digerire e anche crescendo. L'impegno di trasmettere le verità ad un figlio e formare il carattere di un figlio è un impegno che deve essere costante, che dura anni, proprio come provvedere il nutrimento fisico che serve tutti i giorni, anno per anno. E vorrei parlare con i single. Con voi single. Voi avete grandi mancanze, come anche i genitori. Ma voi avete il vantaggio di non avere figli. Quindi mettetevi da fare a crescere nei campi dove ci sono lacune. È un peccato terribile di dire, sai, io sono questo o quello o quello. Ah, io sì, ho la tendenza di scattare. So che ho un bel po' di orgoglio, so che sono pigro, so che mi agito, so che... No. Cioè, no, quando riconosciamo campi in cui siamo mancanti, questo vale per tutti, non dobbiamo parlarne quasi come se parlassi di qualcosa di leggero. Devo dire, Signore, questo non va, questo è un peccato, lo metto davanti a te. Mi ravvedo e mi impegno a crescere. Non ho da dire, al culto non ho da condividere, quasi mai, perché no? Perché non sto vedendo quasi niente che mi colpisce. Questo non è un problemino, questo è un problema grave. È di affliggersi, dire, Signore, questo non va. Come sarebbe se una famiglia dovesse provvedere i buoni pasti per i cibi, per i figli, tutti i giorni, per 3 o 4 mesi di seguito, e poi per un altro 3 o 4 mesi preparare poco o nulla. Chiaramente all'inizio andrebbero bene, ma per 2, 3 mesi, 4 mesi pochissimo cibo. La loro salute calerebbe in modo tremendo, giusto? E chiaramente se tu conoscessi dei genitori così, diresti, ma questo è terribile, ma non avrei voglia, ma forse dobbiamo chiamare l'assistenza sociale, cioè questi non meritano di essere genitori così. Ma la cosa è molto molto simile spiritualmente. Non funziona. Hanno bisogno di essere cibati spiritualmente, moralmente, di carattere, giorno per giorno, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, tutti gli anni, finché sono in casa. E poi non solo mangiare tanto. Se uno mangiasse tantissimo, se mangiasse 6, 8, 9, quello che servono etti di pasta al giorno e nient'altro, non avrebbero fame, la pancia sarebbe piena. Sempre una quantità abbondante di pasta, ma se mangiassero solo la pasta, come sarebbe la loro salute? Come andrebbe la salute? Niente di proteina, niente di verdura, niente di frutta, solo la pasta. Sarebbero messi veramente male. Similmente, non è solo la quantità di cibo spirituale e morale che serve, ma anche che sia equilibrato, che contiene tutti i vari nutrimenti che servono per crescere in modo sano. E poi se una mamma dovesse tirare fuori solo quello che capita e dare quello ai figli, non morirebbero di fame, ma non crescerebbero bene, crescerebbero male, perché il corpo mancherebbe varie sostanze. Occorre non solo la quantità di cibo giusto, ma un buon equilibrio. Similmente, questa parola allevare vuol dire nutrire alla maturità e ci fa capire, pensando a quello, ci fa capire la necessità di provvedere non solo la guida e l'insegnamento in grandi quantità, ma che siano equilibrati per preparare il figlio in ogni campo della vita, ogni campo. Un genitore ha la responsabilità di far sì che il suo figlio è preparato in ogni campo. Allora, se c'è un campo in cui io sono negato, e ci sono campi in cui noi siamo tutti negati, io non posso preparare mio figlio lì, ma posso cercare chi può, giusto? Cioè, se io considero che una parte della crescita è la musica, e io non posso neanche cantare, non so leggere, non so capire la musica, non cerco io di insegnare mio figlio, ma trovo chi può. E ci sono campi in cui cerco chi può fare questo per me e dico, senti, vorrei chiederti di aiutarmi qui, e tu là. I genitori devi fare la maggioranza, però visto che devi preparare il figlio in ogni campo, voglio che mio figlio, come vedremo fra poco, sia pronto ad avere un lavoro. E magari il mio tipo di lavoro non posso insegnare a lui, perché è un tipo che non si trasmette. Va bene, cerco un'altra situazione per lui di imparare qualcosa che, se serve, può servire per lavoro. Come esempio. Il punto da capire qua è l'importanza e la necessità di nutrire il figlio in ogni campo della vita, provvedere la guida, l'insegnamento, la pratica e serve giorno per giorno, anno per anno, per farlo diventare un adulto maturo. Chiaramente nello stesso modo che non dai ad uno che ha 6 mesi lo stesso cibo che dai a uno che ha 10 anni, questo nutrimento, insegnamento, guida varia anno per anno e non è uguale, deve per forza variare. Allora, quello è il senso di allevare. Allevate i vostri figli nella disciplina, l'ammonimento del Signore. Allevate, nutrire fino alla maturità. Allevate nella disciplina. E questa parola greca non è disciplina in italiano. Vuol dire, è una parola larga, che vuol dire provvedere tutta la formazione e educazione di figli, la formazione mentale e morale e fisico. è pratico. E utilizzare per questo scopo comandi, ammonizioni, istruzioni, rimproveri e punizioni. Include la mente, preparare la mente, il cuore, il carattere e il corpo. Cioè la parola disciplina in greco vuol dire quello. Parlando di adulti, vuol dire qualcosa che coltiva l'anima degli adulti, soprattutto correggendo errori e frenando passioni. Vuol dire istruzione che cerca di aumentare le virtù in una persona. Quindi il significato va molto oltre a quello che in italiano vogliamo dire con disciplina. Riguarda tutto ciò che serve per la formazione e l'educazione del figlio e comprende il lato intellettuale, il lato morale e il lato pratico e fisico. In altre parole, riguarda ogni aspetto del figlio. Quindi i genitori devono nutrire alla maturità in ogni aspetto della vita del figlio. Quindi quando consideriamo quanto è ricco e ampio il significato di questa parola, cominciamo a capire quanto è un'impresa immensa veramente fare i genitori. Non è di dare da mangiare, provvedere una bella casa con tanto amore e far sì che non si butti in qualche grande peccato. Va bene, tutto buono, ma non è quello fare questo. Questo è di prepararli ad essere adulti maturi. Loro escono dalla casa, sperando ad entrare in un rapporto magari di matrimonio per la maggioranza, se no non c'è fretta di uscire, e loro dovrebbero essere adulti maturi in ogni campo della vita. Questa è la responsabilità di ogni genitore. E per fare questo, un genitore deve avere un stretto contatto e legame con il figlio. Cioè, visto che stai formando il suo carattere, il suo modo di pensare, richiede assolutamente un legame stretto al suo cuore. Perché tu stai parlando al suo cuore, non stai mettendo un imbuto sulla testa e riempendo con tante verità. Tu metti dentro, ma escono, finché lui mette dentro, loro stanno uscendo. Tu devi avere un rapporto in cui tu puoi parlare del figlio, degli avvenimenti che lui ha vissuto quel giorno, aiutandolo a vedere quegli avvenimenti alla luce della verità della Bibbia. Torna da scuola, parli di quello che è successo con gli amici, qualcosa che è successo che avete parlato a cena, e si discute, si valuta in base all'età, aiutando a capire questo alla luce dei principi della Bibbia. Problema con questo? Qual è il problema con quello che ho appena detto? Come si può aiutare un figlio a vedere gli avvenimenti quotidiani della vita alla luce dei principi della Bibbia se non sei tu in grado di vedere tutto alla luce dei principi della Bibbia? Vedi il problema? Il problema è che vuol dire che dobbiamo crescere noi ad essere lì. Non dobbiamo avere i nostri ragionamenti che li vediamo come giusti solo perché li vediamo così, anche se non sono. Dobbiamo confrontare i nostri ragionamenti, pensieri, con altri che possano aiutarci a dire, ma sai, lì non è così. Come non è così? È così. Ma se tu reagisci così, come spererai mai che tuo figlio ti ascolterà? Se tuo figlio ha visto, papà, mamma, loro non chiedono consigli quasi mai. E quando loro mettono qualcosa in testa, anche se sentono diversamente, loro non cambiano. Allora, tu vuoi che tuo figlio ti ascolterà? Lui impara dall'esempio il valore di ascoltare e valutare. È fondamentale che il genitore sia presente nella vita del figlio per poter mostrare al figlio le verità in ogni campo della vita. Allora, tu sei cresciuto, cresciuta senza questo. Benissimo, mettiti da fare a crescere in questo, chiedendo aiuto adesso. Cioè, il fatto che io arrivo ad essere grande e sono adulto, se io ho mancato, posso comunque crescere. e ho bisogno di crescere per me, e se ho figli a carico ancora di più. Non è difficile essere coinvolto nella vita di un figlio che ha 2 anni, o 3 anni, o 4 anni, perché quel figlio non va per conto suo. Ma quando il figlio ha 10 è molto più difficile, e quando ha 12 è ancora più difficile, e quando ha 14 o 16 è ancora più difficile. Il problema è che finché è facile, uno non sa, sai, diventerà difficile. Io devo lavorare a fortificare i legami, perché quello che quanti genitori ci hanno detto negli anni, sai, che sembrava ieri, che loro volevano venire a raccontarmi, adesso non riesco a farli venire a raccontarmi. Ma cosa è successo? Quando è successo? Non mi sono reso conto! Ed è troppo tardi. Perché, ma dai, i miei figli vengono a me sempre, senza problemi. Figli piccoli vogliono raccontare ai genitori. È forte. Ma non rimane così. Non rimane così naturalmente se i genitori non hanno lavorato molto di stabilire una base. Perché quello funziona naturalmente quando un figlio è piccolo. Ma quando è grande e sta passando dalla fase da bambino ad essere un giovane adulto, cambia modo di vedere la vita, e se non è stato costruito un legame speciale e forte, cresce un muro dove prima c'era questa porta aperta. E purtroppo la maggioranza dei genitori non hanno i legami che vorrebbero con i loro figli, credenti sto parlando, quando i figli diventano un po' più grandi, perché non hanno pensato per tempo. E quando tu cerchi di stabilire quel rapporto che sono già grandi, nulla è impossibile per Dio, ma umanamente è duro. Quindi è importante questo. Poi ho menzionato che bisogna aiutare i figli in ogni aspetto della vita. La seconda parte dello studio è proprio notare alcuni di questi aspetti della vita. Poi allevare i figli nella disciplina e nell'ammonimento del Signore. Ammonimento è una parola che vuol dire far notare dove sta sbagliando. E pensate a un allenatore, di un atleta a livello alto. Un allenatore non parla con l'atleta di quello che dà fastidio all'allenatore. Quando lui valuta che cosa dire all'atleta, non sta lì, ma quello mi dà fastidio. Non gli interessa quello che gli dà fastidio. Lui pensa al bene dell'atleta, pensa a cose che non servono adesso, ma fra qualche anno serviranno. E sa che deve sviluppare già le capacità in quella direzione, anche se non avrà bisogno per anni. E pensa a lunga scadenza, ma sa che non può dire tutto in un momento che schiaccerebbe l'atleta, e quindi valuta che cosa servirebbe, però guardando il grande quadro. Quando un single vive da solo o almeno insieme con altri single, si può trascurare tanti campi della vita e non sembra di creare problemi. Non sembra. Ma crea grossi problemi morali, problemi di carattere, perché uno si stabilisce con una certa abitudine. E quando i figli sono piccoli, certi problemi non si vedono. Ma quando arriva l'età più grande e vengono a galla, il problema è che lì è difficile cambiare. Quindi questo è importante. Serve ammonimento, che non vuol dire martellare, ma vuol dire capire quello che serve far notare, pensando al futuro per formare un carattere e andare in quella direzione. Questo è importantissimo. Purtroppo tanti genitori pensano poco a tanti aspetti della vita del figlio finché quegli aspetti non diventano problemi. Cioè, ci sono aspetti che finché un bambino è piccolo non creano grossi problemi. La disobbedienza di un 2enne non crea, non brucia giù la casa se non vuole giocare con gas, non è rischioso perché è legato ad una zona piccola, non può fare tanto, più di tanto male perché è più piccolo di tutti, eccetera. Quindi si lascia stare tanti peccati nella vita di quel bambino perché non creano danni grandi. Il problema non sono i danni che creano, il problema è il carattere che si forma, perché così quando sarà più grande lo stesso carattere provocherà grossi danni. grossi danni. E vi ho raccontato di una famiglia che ho conosciuto che dovevano nascondere tutti i coltelli in casa. Loro non potevano tagliare carne ai pranzi. Dovevano evitare carne che bisogna tagliare perché non potevano rischiare di avere i coltelli in casa e il figlio più volte aveva usato i coltelli contro loro. Ma il problema è che quando era piccolo loro hanno lasciato sfogarsi così, perché da piccolo che cosa potevo fare a 2 o 3 anni? Lo potevano buttare in una stanza, chiudere la porta e lasciarlo battere sulla porta finché non si calmava. E si calmava. Ma quando è diventato più grande è diventato incontrollabile. Quello è un esempio estremo, purtroppo vero. Però si può trascurare certi problemi finché non diventano veri problemi, ma poi è tardi. Quindi, se tu manchi di impegnarti in certi campi della vita del tuo figlio, se trascuri certi aspetti della sua formazione, hai bisogno di capire che questo è un peccato, perché non stai allevando il figlio nella disciplina, che poi non è disciplina, ma la maturazione in ogni campo della vita. Ed è un peccato. Ed è di dire: Signore, non sto facendo il mio lavoro, grazie che me l'ha mostrato, mettiamoci da fare. Allora, l'opera di essere un genitore è un'opera immensa, una responsabilità grandissima. La responsabilità, qual è il tuo incarico come adulto, come genitore, scusate, qual è il tuo incarico? Dicendo questo versetto in modo semplice sarebbe di formare un adulto maturo in ogni campo della vita. Questo è il mio incarico davanti, o il nostro incarico come genitori. E se non vedi questo, non lo farai. Questo non succede mai per caso. Devi avere un chiaro traguardo e mirare a questo. È una responsabilità immensa che nessun genitore riesce a fare con la propria forza. Abbiamo bisogno di Dio e della sua forza, della sua guida, del suo insegnamento, ma ci provvede questo. Abbiamo bisogno delle persone che Dio mette nella nostra vita, guide, insegnanti, libri, altri credenti, che possono incoraggiarci, esortarci, ammonirci, appoggiarci, stimolarci. Io prego che possiamo essere questo gli uni per gli altri. Che lavoro immenso, che è importante dire: ho bisogno di altre persone nella mia vita come genitori, perché non esiste genitore o coppia, non esiste coppia che non diventa cieca a certi peccati, certe mancanze nella propria vita. Mai, ma mai esistito una coppia che vedeva tutto di loro stessi, perché ci abituiamo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo bisogno dell'umiltà di ascoltare gli uni agli altri, perché gli altri vedono cose in noi che noi non vediamo, noi vediamo cose che loro non vedono. Possiamo veramente incoraggiarci per portare a termine questo lavoro prezioso, questo privilegio di formare adulti. Allora, per aiutarci a capire un po' meglio quanto è ampio questa responsabilità, vorrei condividere con voi, e ho l'idea che non finiremo questo, e vorrei chiedere questi indietro, e la prossima settimana, Dio volendo, finiremo questo elenco. Quindi se tu vuoi fare appunti, metti il tuo nome, e la prossima settimana te lo do di nuovo, ok? Perché forse è giusto con alcune cose. E quindi ho abbastanza per ogni adulto grande di avere uno. Sì, distribuite qui, anche Martina e Sara possono avere uno. Ho fatto 15, quindi un po' diviso per coppie, con qualcuno anche tutti single. Uno per Martina e Sara, non so se ci sono due. Diego, ecco. Ok, aspetta. Guardate insieme. Chi ce l'ha? Voi avete... Per raggiungere un traguardo... Devi avere quel traguardo, giusto? Vi chiedo di non leggere questo foglio adesso, ascoltatemi. Leggiamo insieme, ok? Poi dopo vi darò una copia ciascuno. Però, perché vogliamo parlare di questi. Per raggiungere un traguardo, bisogna avere un traguardo. Un traguardo chiaro, che sai dov'è, sai a che punto sei, devi averlo chiaro nella testa. Allora, questo è stato messo giù da una famiglia che hanno preso seriamente il loro impegno davanti a Dio, ho aggiustato qualche cosa, aggiunto qualche cosa, ma è il 90% da loro. E mi hanno incoraggiato perché tu vedi la serietà che hanno, come hanno pensato, mentre i figli sono prescolari, di avere chiari traguardi, e tu vedevi che già a quell'età stavano lavorando in questi campi. I traguardi, loro hanno diviso in campo spirituale, campo di educazione e istruzione, campo dei rapporti sociali, capacità pratiche, ok? E si può anche dividere in altri modi. Hanno iniziato con traguardi che riguardano spirituali, che riguardano il cuore e il carattere. E guardiamo, prima portare verso la salvezza, perché tu non puoi salvare tuo figlio. Cioè, che vuol dire rendere chiaro e comprensibile le verità che servono per la salvezza. Questo è fondamentale. E questo non spetta alla Chiesa, spetta ai genitori. Portare ad ubbidire i genitori di cuore. E se è credente, chiaramente ubbidienza a Dio di cuore. Okay, ascoltate questo, ubbidire di cuore. Giorgino, Giorgio quando è adulto, Giorgino quando è piccolo. Giorgino, vieni qua. Sì, signore. Se Giorgino dice cosa vuoi, Giorgino non è ubbidiente. Samuele, nella Bibbia. Samuele, cosa vuoi? No, no. Samuele, che Dio ci dà come esempio, parla Signore, il tuo servo ascolta. Maria, l'angelo arriva, come dici tu? Non c'è, spiegami prima e valuto. Quello non è ubbidienza, quello è ribellione. Ubbidienza non è che dimmi e valuto se mi va, e se mi va, certo, però, quello non è ubbidienza. Biblicamente, Saulo, Saulo, cosa vuoi? Lui diceva, Signore, sono tuo, non ti chiedo cosa vuoi, quello che vuoi mi basta, mi va benissimo, eccomi, cosa vuoi, qualunque cosa, eccomi. Quindi, se tu hai un figlio, l'ubbidienza, perché l'ubbidienza a te lo insegna cosa vuol dire ubbidire a Dio, se diventa credente. Se diventa credente e Dio gli dà un comandamento, lui dice, cosa deve fare? Ma devo valutare, signore. No, lui deve dire, sì, signore, assolutamente, non valuto, ubbidisco. Quindi, portare i figli a capire l'importanza di vera ubbidienza. E come si insegna un figlio questo? Una parte è che loro vedono questo in te. Che loro vedono questo in te. Uffa, il dottore mi ha detto di fare così. Non è quello che Dio dice di ubbidire ai dottori. Lo Stato dice di fare così. Certo, facciamo così. Ma papà, ho sentito un altro dire che non è giusto. Figlio, non è la nostra responsabilità. Dio dice di ubbidire allo Stato. Dio dice di ubbidire qua e qua e qua e noi lo facciamo. Quindi, quando sono piccoli, questi discorsi non servono, ma quando crescono, servono. Quindi noi abbiamo questo cuore di ubbidire, perché è importante trasmettere quello. Poi, portare ad essere, non solo in ordine di valori questo, portare ad avere, essere di buon umore, anziché spesso avere il muso lungo ed essere brontolone. Cioè, ci sono persone che spesso si lamentano, spesso, uffa, io non mi piace, uffa. Allora, io mi ricordo di una famiglia, non qua, che avevano un figlio che spesso si alzava negativo, si alzava piangicolando, piangendo, così, si alzava così. I genitori hanno fatto la regola, tu non puoi alzare così, quando ti alzo così sarai punito, non con lo scollacciato, ma devi stare in stanza seduto finché tu non hai un sorriso. E quel bambino che era così di carattere è diventato un bambino soleggiante, un bambino che usciva dalla stanza, buongiorno, come state, cosa facciamo oggi, sorriso, perché quando era piccolo, malleabile, hanno detto, questo carattere non è permesso. Quanto è stata una benedizione per lui per tutta la vita. E non parlando di quanto è stata una benedizione per la famiglia che avrebbe avuto un domani per tutta la vita. Portare il figlio ad essere positivo nel modo di vedere la vita. Oh no, non ci va bene, perché questo, perché quello. Invece di dire, va bene, Dio ci ha dato questo. Mettiamoci da fare con quello che ci ha dato. Ah, ok, non si può fare questo, non posso giocare lì, non posso fare quello, non posso andare. Okay, userò quello che ho. Che differenza quando un figlio, con l'aiuto dei genitori, cresce così. Che differenza per quanto tempo? Per tutta la vita. Questo dipende dai genitori, non è carattere. Di carattere siamo peccatori. Quel versetto, allevate i figli nella disciplina, che è quella parola povera in italiano, nella formazione del carattere. Spetta ai genitori di non un bambino che sempre piange, sempre grida, sempre strilla, sempre si uffa. Mettetevi da fare a cambiare il suo carattere. Salvalo dal suo peccato di carattere, che si può fare con formazione. Aiutalo ad essere gioioso, godendo le benedizioni che ha, piccoli o grandi che siano, e ci sono molto più piccoli che grandi. Chiaramente, se ha un genitore che spesso ha muso lungo, tanti problemi nella vita, e focalizza su una grande cosa non bella, anziché tutte le cose piccole e bellissime, il figlio imparerà ad essere così. Quindi vogliamo stabilire un'atmosfera in casa dove stiamo riconoscendo le tante benedizioni che abbiamo, aiutarlo, formarlo ad avere vero rispetto per gli altri, rispetto ad essere non egoista, rispetto a preferire gli altri, rispetto ad avere premura per gli altri. Quando arrivano ospiti, quando andate in chiesa, quando avete vedete in casa, che rapporto hanno i vostri figli? Come fanno? Pensano agli altri? Posso aiutare? Oh, buongiorno, come stai? Vero rispetto per gli altri, modo di parlare. Aiutali ad essere veramente riconoscenti, aiutando loro a notare e riconoscere quello che ricevono dagli altri. Genitori, fratelli, altri, e soprattutto da Dio. Aiutare loro ad avere un vero cuore per servire gli altri, come per esempio i poveri, i bisognosi, le vedove, gli orfani. Cioè, aiuta loro a vedere che lo scopo della vita non è di divertirsi. Quella è una menzogna diffusa oggi. Se bisogna pulire, ascoltate. Prima fila, seconda fila, terza fila. Se bisogna pulire le sedie e appena si finisce si può andare fuori a giocare, pensate a questo. Oh, oh, sprechiti, devo pulire le sedie, per favore, alzati, per favore. Cosa sta pensando un figlio? Tu sei un disturbo per me di voler divertirmi, sprigati, voglio lavare le sedie per andare fuori. Pensate. Allora i genitori devono dire, ah, qui ho mancato io. Figlio mio, la vita non serve per andare a divertirsi, la vita serve per essere una benedizione agli altri. È più beato dare che ricevere. E tu vuoi ricevere divertimento adesso, ma hai la possibilità di dare un po' di tranquillità a chi non ha finito a mangiare. E quindi è una mentalità di trasmettere i principi biblici, veramente. Capire il grande valore di comunioni con credenti. La Bibbia parla moltissimo del valore di avere comunione. Parla moltissimo di incoraggiare, stimolare, insegnare l'uno l'altro. Quindi per fare questo bisogna stare insieme. È l'ora di far capire ai figli con l'esempio e con le parole quanto questo è un tesoro da usare. Insegnare a riconoscere l'inganno della propria carne. Allora, questo quando un figlio ha 2 anni non funziona, ma quando comincia ad avere 5-6 anni, si può spiegare a quel figlio, e questo vale per i nostri single, che la carne inganna. La tua carne ti dice cose non vere. Ed è buono quando tu pecchi, non con i figli, quando pecchi con altri, di dire, figli, hai visto quello che papà ha fatto, mamma ha fatto. Hai visto quel discorso? Sai perché ho peccato? Perché io ho creduto alla mia carne. E la mia carne mi aveva detto, no, non devi mica ascoltare, perché se no, questo qui, mi aveva detto che io sarei stato bene peccando. E ho creduto alla mia carne e ha creato guai. Mi ha fatto del male, ha fatto male ad altri, mi ha portato lontano da Dio. Ricordate Adamo ed Eva? E come il serpente aveva detto a lei, no, 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 se tu disubbidisci, allora starai bene. La mia carne mi ha fatto la stessa cosa, figlio mio. È stato amaro, mi ha fatto del male. E io voglio incoraggiarti, ti rendi conto come hai agito ieri? E sai che tu stavi ascoltando la tua carne? E dobbiamo capire che la nostra carne, figlio mio, è il nostro vero nemico. Cioè questo fa parte di allevare un figlio, formare il suo carattere, che sa che la sua carne è bugiardo, che gli promette cose che dicono, la carne dice che farà del bene, invece fanno del male, allontano dal bene. E poi insegnarlo a riconoscere anche l'inganno del mondo, anche quello che è visto bene dagli altri, prima la propria carne e secondo il mondo, proprio esaminando, usando esempi che vediamo man mano che cresce. E di notare come il mondo inganna. Può essere pubblicità per giocattoli in qualche negozio. Può essere quello, può essere quell'altro. Aiutare i figli, un altro aspetto, cambiando ancora il discorso, ad avere coraggio e franchezza in modo vero. Cosa vuol dire quello? Altri dicono, facciamo questo, e lui sa che è sbagliato, e sono in cinque, ed è l'unico che prende una posizione, aiutalo ad essere un vero uomo, una vera donna, a dire no, non ci faccio, non lo faccio con voi. Ma dai, oh no, perché se non lo fai tu, ci vedranno, e no, dai, devi farlo, se no. E informare aiuta il tuo figlio ad avere coraggio di prendere posizione, di non vergognarsi di essere l'unico, di non vergognarsi di essere diverso. E se Dio lo salva un domani, che questa capacità lo aiuterà a quel punto a non vergognarsi di Cristo. Però prima a non vergognarsi di camminare in quello che sa di essere giusto. Aiuta loro a sviluppare buone abitudini di preghiera in modo biblico. Che la preghiera non è solo una cosa meccanica, non è solo chiedere, ma riconoscere il peccato, adorare Dio, ringraziare Dio e anche supplicare. Come si insegna a un figlio come pregare? Qual è il modo più efficace? L'esempio. L'esempio non è di chiedere ai figli di pregare tutti i pasti. Alcuni sì, ma anche i genitori, perché sono quando i genitori pregano che stanno modellando come pregare. E poi con gentilezza aiutare i figli a crescere in questo. Aiutare i figli a sviluppare buone abitudini e pratiche e conoscenze di come fare nello studio della Bibbia, in modo che sanno leggere per capire. Non solo, tu devi leggere la Bibbia, va bene, leggono. Cosa vuol dire? No, è di dire, senti, leggiamo insieme per mostrarti come leggere. E se tu dici, Marco, scusami, la verità è che io non so tanto leggere, io leggo, ma non è che trago sempre il beneficio. Allora venite, chiamatemi, Marco, io non trovo grande beneficio, avrei dovuto dire qualcosa 10 anni fa, mai tardi, mai troppo tardi. Benissimo, leggiamo insieme e poi tu anche puoi trarre più beneficio tu e poi con il figlio, tu puoi saper fare. Aiutare loro ad avere le capacità spirituali che serviranno nei loro potenziali ruoli futuri di marito e moglie e genitori. Dopo, nel pratico, parlo del lato pratico, qui lato spirituale. Cosa serve per essere un buon padre? Quali sono alcune delle capacità spirituali che servono? Umiltà, una prontezza a riconoscere e confessare il proprio peccato. È la cosa più importante per un padre. Molto più che insegnamento della Bibbia, molto più di altre cose, proprio che lui sia pronto a riconoscere e confessare i suoi peccati. Allora questo è qualcosa da modellare e poi da trasmettere. Di aiutare a crescere in questa direzione e altre capacità che servono. C'è un detto tanto vero: un figlio che non sa essere ubbidiente di cuore non sarà mai una buona guida di altri. È impossibile. Non si può passare da uno che non vuole essere guidato a uno che deve guidare gli altri perché non sa guidare, perché non sa seguire. Aiutare, un'altra cosa, aiutare loro ad arrivare ad avere grande saggezza nel prendere decisioni. Questo comprende aiutare loro a capire l'importanza di chiedere buoni consigli. Un figlio ha bisogno di consigli. Un sedicenne che a scuola si confronta o di nascosto fuori l'incontro della chiesa o con un cugino o in piazza ha bisogno di consigli per le decisioni o è capace a 16 anni a scegliere bene per conto suo in tutto? A 19 anni è capace in ogni decisione a veramente valutare a fondo? No. Allora, a 6 anni tu puoi siederti che ti spiego, a 19 se non vuole ascoltare non ascolta. Lì se non hai trasmesso un desiderio di avere consigli, quando ha più bisogno di consigli non avrà consigli perché non li cercherà. E come si trasmette a un figlio la fondamentale importanza di cercare i consigli? Che lui vede che hai vissuto così tu sempre. Allora, quando un figlio ha 6-8 anni non vedi il bisogno perché lui è sotto tuo controllo in casa, non ha bisogno di tanti consigli perché decidi tu per lui. Ma il problema è che in quegli anni ti sta guardando. E quando cominci ad avere bisogno che lui venga a te, perché ormai prende decisione a di segreto se non vuole dirti, a quel punto, se non ha visto il tuo esempio, tu puoi dire, tu hai bisogno, figlio mio, e lui, dentro di sé, non ti ascolta. Siate di esempio di quello che servirà in loro quando saranno più grandi. E quindi che loro sappiano l'importanza di cercare buoni consigli e anche l'altra cosa per avere saggezza. Cercare consigli è fondamentale. Poi cos'altro serve per avere saggezza? Non guardate il foglio. Cosa serve? Serve arrivare a capire, può essere tramite consigli, ma capire quali sono i principi biblici che hanno a che fare con queste decisioni. Se io valuto una decisione solo in base a quello che vedo della decisione, sbaglierò più volte che no. Se non so riconoscere quali sono i principi biblici che hanno a che fare con queste decisioni, sbaglierò più delle volte. Quindi, per avere saggezza, devo avere l'umiltà di cercare consigli e devo, tramite consigli e studio, devo capire quali sono i principi biblici che riguardano questo. E se tu hai questo e i tuoi figli vedono questo e sentono questi discorsi giorno dopo giorno con mamma e papà a tavola, poi man mano che cominci a parlare con loro di queste cose, certo, questa è la realtà, certo, lo vedo, è come si vive e quanto hai dato di buono al tuo figlio. Fissare nella loro mente che ci saranno sempre conseguenze per ogni decisione, grande o piccola, e ci saranno conseguenze immediate e anche lungo scadenza. E quali sono più importanti? Quali sono più importanti, le conseguenze immediate o lungo scadenza? 99% delle volte lungo scadenza. Quale che un figlio non vede naturalmente? Lungo scadenza. Quindi dobbiamo noi vivere vedendo le conseguenze a lungo scadenza. Dobbiamo pensare in quei termini. E poi dobbiamo parlare in quei termini E così i nostri figli impareranno a pensare in quei termini. Questo fa parte di allevare il figlio nella disciplina del Signore, formando il suo carattere in ogni campo. Un altro campo importante, da piccolo in su, perché ci vogliono anni a trasmettere questo, è quello di avere una buona moralità, posso dire, nel campo sessuale. Quindi, una purezza assoluta come uomo o donna, in ogni campo della vita, dove c'entra. Questo comprende come si veste, come si comporta, come guarda gli altri, come pensa, dove i maschi imparano che i loro desideri naturali sono ingannevoli, le femmine imparano che hanno un tesoro da curare, da proteggere, e proprio da piccoli preparare loro in un mondo che vive il contrario, di aiutare loro a... E questo richiede anni di insegnamento adatta all'età. Non è qualcosa che tu fai un bel discorso quando hanno una certa età. Questo deve essere proprio una cosa dove tu devi inculcare nella testa da quando sono piccoli. I ruoli. Un maschio che ha 3 anni già dovrebbe vedersi come che ha il ruolo di proteggere le femmine. Proteggere loro da pericoli e di proteggere la loro purezza. Lui non capisce purezza, ma capisce il suo ruolo, in modo che quando diventa più grande e capisce la purezza, allora naturalmente già ha questo senso di proteggere loro, e adesso si trasferisce questa protezione al campo della purezza. Un maschio deve avere quel tipo di mentalità. Un maschio deve dire: se c'è un pericolo, vado io, sorella, tu stai lì perché io sono l'uomo. Cioè, questo è importantissimo, che un maschio abbia questa mentalità da piccolo. Figlio mio, tu sei un piccolo uomo. Noi uomini dobbiamo sacrificarci per le donne. È il ruolo di Dio. Quindi coraggio, non voglio che tu voglia che tua sorella vada prima. Tu, anche se sei più piccolo, perché capita qui, abbiamo questo in quasi ogni famiglia, ma tu sei un uomo. Questo, cosa c'entra? C'entra che quando è più grande, vedrà le donne come persone da proteggere. E nel mondo questo è soprattutto nel campo della moralità. Quindi questo è qualcosa che da piccoli bisogna fissare nella testa. E un altro campo sarebbe di sviluppare in loro una buona moralità, nel senso di essere onesti, totalmente, di essere gentili, non egoisti, vedere l'orgoglio come una cosa brutta che forse combatteranno, però la vedono come un nemico. Poi, aiutare loro non quando hanno 15 anni, no, andiamo giù, ad avere vera autodisciplina nel curare il corpo, non mangiare troppo, non essere sovrappeso, non essere pigro, non essere... non mancare esercizio, non stare su troppo tardi, no? Ho bisogno di 8 ore di sonno, allora devo alzarmi a tale ora, allora devo spegnere la luce e andare a letto. Cioè, autodisciplinato a curarsi, di non esagerare in alcuna attività, di impegnarsi, autodisciplina, impegnarsi ugualmente in quello che è piacevole e in quello che non è piacevole. Un figlio che, mi piace quello, mi butto e faccio bene, quello lavora così, è un problema di carattere. E tocca ai genitori di formare che quando fai qualcosa, lo fai con il tuo cuore, sei piacevole o no. Lo fai per fare un buon lavoro. Questo aspetto di carattere tocca ai genitori di trasmettere, e quanto cambia la vita. Perché la vita è fatta di cose non sempre piacevoli. È un aspetto di questo, e sono certi aspetti di essere genitori. E quindi bisogna fare con cuore giusto. Un altro aspetto di insegnare è quello di saper lavorare bene. Punto basta. Di saper lavorare bene in ogni cosa che fanno, che non vogliono, che un lavoro è da fare bene. E questo è da trasmettere. E poi, un aspetto di lavorare bene è di portare a termine ogni lavoro. Cioè, non si cerca di finire perché voglio fare un'altra cosa. È da vedere questo come grande problema. Vorresti che un dentista cercasse di finire perché lui vuole andare, andare in spiaggia e lui cerca di fare il tuo lavoro sulla tua bocca? È successo. È durato quasi una settimana, neanche. E proprio si capiva che aveva fretta. Non è il modo di fare. E quindi, quando un figlio lavora così, bisogna dire, figlio, fermati. Cosa volevi fare? Ma io volevo dire, ok, non puoi fare quello. Perché come stai lavorando, non è permesso. Come no? Senti, hai fatto in 20 minuti quello che avrebbe voluto mezz'ora, e quindi perdi un'ora di giocare. Per quei 10 minuti che hai accorciato, perché non si lavora così. Un lavoro è da fare bene. Non è da sprigare. Cioè, scusate, non è importante nella vita questo? Bisogna accorciare il modo di allevare i figli, accorciare il modo di fare le cose. La Bibbia dice tutto quello che facciamo fare per la gloria di Dio. E se io sto sprigandomi perché non voglio stare qui, voglio stare là, non sto facendo per la gloria di Dio, giusto? Se io sto facendo non per fare un buon lavoro, sto facendo per finire, perché voglio fare qualcos'altro, non sto facendo per la gloria di Dio. Allora, aspetta a chi di aiutare i figli ad imparare a lavorare bene? Speriamo che arriverà naturalmente? Il versetto dice, i padri, possono anche avere appoggio della mamma, allevate i vostri figli nella disciplina che vuole la formazione totale del carattere. Quindi questo aspetta a voi. E questo vuol dire costanza a portare a termine, non si fa a metà, non si taglia gli angoli. Conoscete quella frase, tagliare gli angoli? Ok, si usa in inglese, ma va benissimo in italiano se tu pensi ad un rettangolo dove stai tagliando l'erba e tu salti gli angoli e non fai i bordi, tagli gli angoli. Poi la prossima volta quello è da troppo alto, quindi tagli un po' di più dagli angoli. E la volta successiva tagli un po' di più. Poi alla fine è quel lavoro che volevo 3 ore fa in un'ora, perché ormai stai tagliando molto. Non funziona. E poi bisogna andare fuori la domenica con la falce per ore per tagliare tutto, perché non si passa più con la taglierba, perché ha tagliato tanti angoli. Invece no, un lavoro si fa fino agli orli, per modo di dire. Donne, sorelle, come sarebbe di pulire in cucina o bagno e ogni volta si lascia un po', sempre un po' più degli angoli della stanza per non pulire per terra? Un po' più nero, un po' più nero, un po' più nero. Le prime settimane sarebbe così così, ma dopo un anno o due così, cioè io non vorrei entrare in quella casa. Quindi non è il modo di lavorare, ma aspetta ai genitori di aiutare i figli. Ok, basta per stasera, però abbiamo ancora varie pagine. E quindi vorrei toccare gli altri perché tocchiamo tanti altri campi diversi. Questi sono lati spirituali, poi parliamo dopo di conoscenza spirituale, e poi istruzione, educazione, e poi rapporti sociali, e poi campi pratiche. Cioè abbiamo solo iniziato l'elenco, ma l'idea è di pensare, wow, è un lavoro preparare un adulto. Sì, grazie a Dio, è un privilegio. È un privilegio. E poche persone lo fanno fino in fondo, perché non si pensa. E io prego che possiamo insieme pensarci, che dopo vi darò questo elenco, ma per ogni famiglia di aggiungere altre cose, di condividere gli uni con gli altri. Questo elenco non è completo. Questo elenco è solo un inizio. Abbiamo bisogno di voi, perché sono sicuro che ogni famiglia qua avrà da aggiungere cose. Però quello che tu vedi servirà anche agli altri. Quindi questo è per un po' avviare la cosa. Insieme possiamo avere un elenco più completo e questo ci aiuterà a fare un lavoro migliore come genitori. Che privilegio! Preghiamo quindi, prima di tutto, di essere quello che vogliamo insegnare a loro di diventare. Preghiamo di diventare noi quello che vogliamo che diventeranno loro. E che Dio ci dia la grazia di riconoscere dove manchiamo che possiamo ravvederci, confessare, cambiare il nostro carattere per formare bene il loro. Preghiamo. Padre, ti ringrazio e ti lodo per il privilegio che hai dato a tanti qui, le coppie hai dato a tutti, di allevare figli. È un privilegio che tu affidi a persone imperfette come noi, figli, per un tempo, di aiutarli a crescere, a diventare maturi. E ti ringrazio in nome di ogni coppia che ha figli, per questo immenso privilegio, riconoscendo che è anche un'immensa responsabilità, che spesso non pensiamo a fondo. Ti ringrazio per la tua parola che ci spiega di allevare i figli in ogni campo della vita, perché la parola disciplina in greco vuol dire quello, formarli in ogni campo della vita. E ti prego che possiamo riconoscere sempre di più cosa vuol dire in pratica e che possiamo fare un lavoro sempre più che rispecchia quello che tu hai in mente. Ti prego questo pregando che la tua grazia abbonderà con le nostre piccole forze affinché i risultati saranno per la tua gloria e il bene dei nostri preziosi figli. Padre, per i single, ti prego che possano riconoscere campi in cui non sono cresciuti bene in qualche aspetto, ma questo vale per noi tutti, e che possono mettersi da fare a crescere. È tanto più facile crescere da bambini, da piccoli, però grazie a Dio, per grazia, possiamo crescere anche da grandi. E ti prego che lo faremo. Grazie Padre, guidaci. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.